Cari amici, buongiorno. La guerra è finalmente finita e i maggiori responsabili del governo nazista sono superstiti, sono stati processati nei vari processi di Norimberga. Vediamo ora come tanti capi nazisti e SS sono sfuggiti alla cattura e si sono rifugiati all'estero. Vediamo ora perché quasi tutti gli ex nazisti sono in Sud America. Un gruppo di archeologi argentini dell'Università di Buenos Aires ha scoperto tempo fa, in un campo chiamato Tejuhuare, una struttura composta da tre edifici che secondo le prime ipotesi, ancora da confermare, sarebbe stata costruita come rifugio per ospitare i gerarchi nazisti in fuga dalla Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale. La struttura è stata trovata nella provincia di Misiones, nel nord-est del paese, vicino al confine con il Paraguay. In questa struttura sono state trovate alcune stanze, in una delle quali sono state scoperte monete tedesche che circolavano tra il 1938 e il 1944 e porcellane dell'epoca. Intorno al rapporto dei nazisti con i paesi del Sud America circolano molte storie. C'entrano i nomi conosciuti legati alla dittatura di Hitler, arresti ed estradizioni altrettanto famose, leggende metropolitane come quella per cui Hitler non sarebbe morto ma sarebbe scappato in Argentina, ma anche notizie storiche confermate e documentate. Parliamo ora dell'Operazione Odessa. Odessa è l'acronimo di una sigla tedesca che è tradotta significa organizzazione degli ex membri dell'SS e si riferisce a una rete organizzata verso la fine della Seconda Guerra Mondiale da un gruppo di ex ufficiali dell'SS che con la collaborazione e l'aiuto degli altri soggetti facilitarono e finanziarono la fuga di gerarchi e criminali nazisti, soprattutto in Sud America. Su Odessa circolano diverse teorie, su cui gli storici si dividono e che hanno a che fare con la struttura stessa dell'organizzazione. Secondo la quale questa organizzazione era centrale, secondo altri mancava un organismo di coordinamento. Perché proprio in Sud America? Il giornalista e storico argentino Uchi Gogni ha pubblicato un libro intitolato Operazione Odessa, che è stato tradotto in italiano da Garzanti, in cui suggerisce che il Vaticano abbia avuto un ruolo attivo nella copertura dei gerarchi nazisti in fuga e che sia soprattutto questo il motivo per cui i paesi disposti ad accogliere i nazisti furono quelli del Sud America. Gogni descrive e documenta riunioni a questo scopo alla Casa Rosada, che era la sede della presidenza argentina, l'invio d'agenti in Europa per agevolare l'espatrio, il passaggio in Svizzera, i documenti d'identità forniti dal Vaticano per ottenere il lasciapassare della Croce Rossa e la partenza dal porto di Genova. Le sue ricostruzioni hanno portato all'apertura di numerose inchieste e sono condivise da altri storici e supportate da un'ampia documentazione, compresa quella della Commission para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la Argentina, costituita presso il Ministero Affari Esteri dal presidente argentino Menem. La teoria di Gogni e che molti degli stati del Sud America fossero asili predisposti per la fuga dei nazisti ancor prima che la guerra finisse. Erano stati neutrali, a maggioranza cattolica e guidati in molti casi, come l'Argentina, Cile, Bolivia e Paraguay, da governi filonazisti. Inoltre, soprattutto in Argentina, era presente un'ampia comunità di emigrati provenienti proprio dalla Germania. Gli itinerari principali della fuga erano tre. Il primo partiva da Monaco di Baviera e si collegava a Salisburgo per arrivare a Madrid. Gli altri due partivano da Monaco e, passando da Strasburgo e attraverso il Tirolo, arrivavano a Genova, dove i gerarchi potevano imbarcarsi con l'aiuto del clero verso l'Egitto, il Libano, la Siria e soprattutto il Sud America. A sostegno di questa tesi ci sono anche le storie dei ritrovamenti e dei processi più celebri, come per esempio quello di Adolf Eichmann, il colonnello delle SS che ideò la cosiddetta soluzione finale, cioè lo sterminio nei campi di concentramento dei 6 milioni di ebrei. Eichmann entrò in Argentina nel 1950 con un passaporto falso rilasciato dalla Croce Rossa a nome Riccardo Clement. Riuscì a portare con sé la famiglia ed entrò a lavorare negli stabilimenti della Mercedes vicino a Buenos Aires. Venne catturato dai servizi segreti israeliani nel maggio del 1964, condannato a morte e ucciso a Gerusalemme. Josef Mengele, responsabile del programma di eugenetica del regime di Hitler, viaggiò tra Argentina, Uruguay, Paraguay e infine Brasile. Walter Kuschmann, ex capo della Gestapo in Polonia, e Josef Schwarzenberger, ex comandante dell'SS, sono stati catturati sempre in Argentina. Per venire all'Italia, ricordiamo che Erich Priebke, ex comandante dell'SS, era capitano e corresponsabile del massacro delle Fosse Ardeatine, arrivò in Argentina nel 1948 grazie all'aiuto di alcuni sacerdoti altoatesini. Fu catturato a San Carlos di Bariloche, in Argentina, nel 1994 ed estradato in Italia un anno dopo. Ricordiamo che fu condannato all'ergastolo ed è morto da poco tempo. I paesi del Sud America non accolsero solo i criminali tedeschi. A Buenos Aires vissero a lungo anche Ante Pavelic, che era il dittatore croato, e i criminali di guerra olandesi Abraham Kiep e Jan Olie Hottentot. Tutti iniziarono nella loro nuova patria una vita normale, con il benestare dei regimi latinoamericani, soprattutto di quello peronista in Argentina. Non è possibile avere dei dati precisi sul numero dei nazisti fuggiti dalla Germania in altri paesi d'Europa o in altri continenti. Le notizie più dettagliate e più citate sono quelle del Centro Simon Wiesenthal di Gerusalemme, organizzazione non governativa che ogni anno compila, fra l'altro, una lista degli ex gerarchi del Terzo Reich ancora ricercati. Dal 2005 il centro Simon Wiesenthal ha individuato i nomi di circa 1.000 presunti criminali di guerra ancora vivi in Europa, molti dei quali provenienti dalla Germania, e ha lanciato diverse campagne intitolate Operazione Ultima Chance per rintracciarli. L'obiettivo è di chiedere informazioni ai cittadini e alle cittadine sui nazisti superstiti e scoprire nuovi casi di cui le autorità non sono state ancora informate. Dal 2007 la campagna, già attiva in Europa, è stata lanciata anche in alcuni paesi del Sud America. Secondo il centro Wiesenthal, circa 300 criminali di guerra e migliaia di collaboratori del Terzo Reich sono fuggiti in Argentina alla fine della Seconda Guerra Mondiale. C'è comunque un certo dibattito sul lavoro del centro Wiesenthal circa il senso di una giustizia così tardiva che persegue persone ormai anziane e spesso in condizioni di salute molto precarie. Passiamo ora ad un altro argomento. Quando le truppe alleate entrarono nei campi di concentramento appena evacuati dalle truppe tedesche, ai suoi soldati Eisenhower disse queste testuali parole. Eisenhower, che ricordiamo, era comandante in capo delle truppe alleate in Europa e futuro presidente degli Stati Uniti, e disse: fotografate e filmate minuziosamente tutto quello che vedete, i cadaveri scheletriti e nudi, le installazioni dei forni crematori e delle camere a gas, i fili spinati elettrificati, le baracche, e costringete i cittadini tedeschi che abitano nelle vicinanze dei campi a entrare nei campi stessi e aiutare a seppellire i tanti cadaveri ancora insepolti. E fate ciò perché sicuramente fra non molto tempo ci sarà qualche idiota che dirà che la Shoah non c'è stata per niente, o perlomeno è stata in proporzioni molto ridotte a quelle che erano in realtà. Puntualmente la previsione di Eisenhower si è rivelata esatta. Non molti anni dopo la fine della guerra è sorto il negazionismo, che è una corrente pseudostorica e pseudoscientifica che consiste in un atteggiamento storico-politico che, utilizzando a fini ideologici, politici, modalità di negazione dei fenomeni storici accertati, nega contro ogni evidenza il fatto storico stesso. Spesso i negazionisti non accettano tale etichetta e in taluni casi accusano la storiografia che essi stessi negano. Così, ad esempio, chi nega l'Olocausto cerca di essere accreditato come revisionista. Secondo Cameron, un giudice della Corte Suprema sudafricana, per i negazionisti le verità sono inaccettabili, giustificano idee radicali e che vanno in controtendenza rispetto alle prove schiaccianti confermate da esperti laici. Per fare ciò, distorcono la realtà, affermano mezze verità, dichiarano falsità su ciò che asseriscono i loro avversari, e cambiano il loro modo di pensare, così come le loro idee quando fa il loro comodo. Edwin Cameron osserva che una tattica comune utilizzata dai negazionisti è fare leva sull'inevitabile indeterminatezza di cifre e statistiche, poiché gli studi scientifici in molte aree di ricerca si basano sull'analisi probabilistica di insieme di dati e negli studi su serie storiche l'esatto numero delle vittime e altri dati potrebbero non essere disponibili nelle fonti primarie. Un articolo del 2009 pubblicato sulla rivista Globalization and Health riporta che il mettere in questione dei dati accertati, così come il basarsi su stime pseudoscientifiche, sono caratteristiche che si presentano in molte forme di negazionismo. Quando Deborah Lipstadt accusò lo scrittore negazionista David Inglis in merito ad alcune dichiarazioni delle lui fatte sullo sterminio nazista degli ebrei, lo storico britannico Richard Evans prese la posizione di Lipstadt. Diceva Richard Evans, testuali parole: gli storici e i professionisti di tutto rispetto non omettono mai le affermazioni riportate su dei documenti su cui loro non sono d'accordo, ma le accettano e talvolta cambiano di conseguenza il loro modo di pensare. Non considerano autentici dei documenti che non lo sono solo perché sono in disaccordo con ciò che questi riportano e non fanno magheggi o dicono bugie del tutto infondate solo perché diffidano di documenti riconosciuti come validi, ma anzi, come ho scritto più sopra, non li trascurano completamente e cambiano le loro opinioni in merito. Non attribuiscono consapevolmente le proprie conclusioni a libri e altre fonti che a ben vedere dicono in realtà il contrario della verità. Non cercano avidamente le statistiche che fanno affidamento su grandi numeri, indipendentemente dalla loro affidabilità, solo perché vogliono avvalorare tali dati, ma piuttosto raccolgono il maggior numero possibile di statistiche in circolazione nel modo più imparziale possibile, al fine di arrivare ad un numero che resisterà all'esame critico di altri. Non traducono consapevolmente le fonti in lingue straniere in base alle proprie idee. Non inventano intenzionalmente parole, frasi, citazioni, incidenti ed eventi per i quali non esistono prove storiche, solo per rendere le loro argomentazioni, scusate, più plausibili. Dopo di ciò, Mark Hoffman Lange Mark Hufnagel sostenne che il negazionismo sarebbe l'impiego di tattiche retoriche per dare l'impressione di argomentazioni o discussioni legittime, quando in realtà non ce ne sono. Secondo lui, tale processo opera impiegando una o più delle seguenti cinque tattiche al fine di mantenere l'apparenza di legittima controversia. Primo, teorie del complotto. Ignorare i dati o l'osservazione suggerendo che gli oppositori sono coinvolti in una cospirazione mirata a sopprimere la verità. Secondo, il cherry picking. Selezione di un documento critico anomalo a sostegno della propria idea. O utilizzo di documenti obsoleti, imperfetti e screditati per rendere meno credibili le ricerche effettuate dagli oppositori. Dietl McKee ha dichiarato nel 2009 che i negazionisti di solito non sono scoraggiati dall'estremo isolamento delle loro teorie, ma piuttosto lo vedono come un'indicazione del loro coraggio intellettuale contro l'ortodossia dominante e la correttezza politica che l'accompagna. Terzo punto, falsi esperti, cioè pagare un esperto nel campo o in un altro campo per fornire prove a sostegno o credibilità. Questo va di pari passo con l'emarginazione di veri esperti e ricercatori. Quarto punto, moving the goalposts, cioè letteralmente spostare i pali della porta. Con tale idioma si indica l'ignorare le prove presentate in risposta a una specifica affermazione, chiedendo continuamente altre prove, e spesso ritenute insoddisfacenti. Ultimo punto, altri errori logici. Di solito uso di una o più false analogie, argumentum ad consequentiam, argomenti fantoccio o depistaggi. Vediamo ora la regolamentazione giuridica del genocidio. In alcuni paesi, Austria, Belgio e Germania, è reato la negazione del genocidio del popolo ebraico, mentre in altri, Israele, Portogallo, Francia e Spagna, viene punita la negazione di qualsiasi genocidio. Norme antinegazioniste sono state introdotte anche nella legislazione di Australia, Nuova Zelanda, Svezia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania. In genere è prevista come pena la reclusione, che in alcuni paesi può arrivare fino a 10 anni. Nel 2007 le Nazioni Unite hanno approvato una risoluzione statunitense che condanna senza riserve qualsiasi diniego dell'Olocausto e sollecita tutti i membri a respingerlo, che sia parziale o totale, e a respingere l'iniziativa in senso contrario. Anche l'Ungheria, il Liechtenstein, il Lussemburgo e la Svizzera puniscono il negazionismo, così come i Paesi Bassi lo includono nella categoria di crimini d'odio, mentre altri paesi legiferano su altre forme di negazionismo. L'Ucraina, ad esempio, punisce il negazionismo dei crimini sovietici, quale l'Holodomor. Alcuni negazionisti propugnano l'idea per la quale esista un complotto per il quale gli storici siano succubi del credo olocaustico, difeso in molti paesi con la forza della legge eterodirette dai poteri forti. Ci siamo dilungati un po' su questo argomento e dato che ormai abbiamo raggiunto i limiti di tempo per questa trasmissione, mi riservo di parlarne ulteriormente sull'argomento nella prossima trasmissione. Auguro a tutti una buona serata.